mille voci, tipi, tempi, idee, persone, incognite.
Buongiorno a tutti da Marco Zucchi. Permettetemi per una volta di cominciare con un aneddoto personale. Quando ero piccolo andavo in vacanza in Liguria, nell'entroterra Ligure, dove c'era mia nonna che aveva affittato una casa vicino ad una chiesa. Buio totale, e quindi di sera alzavamo gli occhi al cielo e guardavamo le stelle. Le stelle dopo una mezz'oretta aumentano, poi aumentano ancora, alla fine il cielo sembra veramente bianco, da tante sono le stelle. Sono tornato nello stesso luogo, nell'entroterra di Andorra, 15 anni dopo, 20 anni dopo. Ebbene, a quel punto la chiesa che stava di fianco all'appartamento di mia nonna era stata illuminata con un bel faretto piuttosto enorme, si vedeva da 10 km di distanza, ma le stelle, guardando in alto, non si vedevano più. Questo esempio serve a rendervi l'idea dell'argomento di oggi, che parte da un titolo abbastanza intimidatorio ma realistico, cioè: in Svizzera ci hanno rubato la notte, e la notte non c'è più, non c'è più nemmeno un luogo veramente buio. Il nostro ospite in studio, che salutiamo, è Stefano Kless dell'associazione Dark Sky, sezione Ticino. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a tutti.
Allora, io ho cercato con un esempio di rendere subito bene l'idea del tema, ma innanzitutto spieghiamo che cos'è Dark Sky e poi cerchiamo di capire in che situazione ci troviamo effettivamente per quanto riguarda l'inquinamento luminoso nel nostro paese.
Dark Sky in Svizzera è un'associazione che è nata nel 96 e con l'intento di diminuire l'inquinamento luminoso, di divulgare e di fare in modo di diminuire l'inquinamento luminoso. È di fatto un gruppo di esperti della Società Astronomica Svizzera. Oggi contiamo più di 300 membri e siamo associati al Dark Sky International, che si chiama IDA, che opera a livello internazionale.
Ecco, ho parlato di astronomia, però ne parleremo in questa trasmissione. Ovviamente l'inquinamento luminoso ha degli impatti ben maggiori, anche se pure quelli sono importanti, rispetto a quelli che incontrano astrofili e astronomi. Cioè, io guardavo il cielo, non vedevo le stelle, uno potrebbe dire vabbè, pazienza, guardatele in cartolina, però poi ci sono tante altre cose di cui è necessario parlare. Allora, la situazione in Svizzera oggi va peggiorando.
Va peggiorando di anno in anno, e appunto, come hai detto bene, il problema non è solo degli astrofili e degli astronomi. Gli astronomi e gli astrofili sono però i primi che si sono accorti, perché guardano molto spesso il cielo, quindi sono i primi che se ne sono accorti. Ma è vero che anche la gente comune se ne è accorta. Ci sono problemi però anche a livello ecologico molto importante, ne parleremo più tardi, sia per quello che riguarda la flora e quello che riguarda la fauna.
E per quello che riguarda anche l'essere umano, ovviamente.
L'essere umano, ci sono due fattori. Uno è quello psicologico, cioè se noi pensiamo che il cielo notturno è l'unica finestra che abbiamo verso l'universo, abbiamo perso un po' questa finestra, la stiamo perdendo e la stiamo sostituendo con la televisione.
E più avanti avremo un ospite anche in questo campo, una psicologa che potrà dirci di più su questi aspetti.
Ci sono degli effetti anche a livello di produzione di melatonina, che non avendo il ciclo notte-giorno, questo cambia la produzione di melatonina nel corpo, avendo delle conseguenze proprio fisiche nel corpo. Questo sicuramente è il caso, specialmente là dove ci sono zone molto illuminate, dove anche chiudendo le finestre al massimo non si riesce a avere la notte buia.
Ecco, sono tanti gli aspetti e cercheremo di toccarli piano piano. Restando alla cartina geografica del Ticino, del Canton Grigioni, del resto della Svizzera, magari anche delle nazioni circostanti, la situazione, abbiamo detto, va peggiorando. Possiamo cercare di rendere radiofonicamente un po' la cartina che voi avete presentato nell'ultimo mese, dove si vede che in pratica nemmeno in alta montagna in Svizzera c'è più il buio assoluto.
Esattamente, le zone più buie in Svizzera sono quella della regione della Novena, del Passo della Novena, e quella della Grena.
Quindi dalle nostre parti.
Dalle nostre parti, a cavallo col Ticino, per nostra fortuna. Bisogna però dire che queste zone comunque sono impattate dall'inquinamento luminoso, perché l'inquinamento luminoso cosa produce? La luce che va verso il cielo viene riflessa dall'atmosfera e quindi tutte le particelle che ci stanno intorno vengono illuminate, e anche in queste zone ho una diminuzione, si dice, in magnitudine stellare.
Quindi anche in alta montagna, dove uno non vede luci dirette, quindi si aspetta di trovare finalmente il buio, l'atmosfera riflette la luce, quindi questo non è più possibile.
Esattamente, bisogna andare a chilometri di distanza per avere un cielo buio come madre natura l'ha fatto. Bisogna andare o in Francia o in Austria, oppure in Italia, però sul mare, perché se no anche sulle coste sappiamo benissimo che sono state illuminate pure le coste.
Ecco, a proposito dell'Italia, possiamo dire che la Lombardia, che è ovviamente illuminatissima, lo si vede bene da queste cartine, influisce anche un po' nella zona del Basso Ticino, a rendere per esempio la zona di Chiasso fino a Mendrisio una sorta di Luna Park notturno.
E certo, il Baglione di Milano è ben visibile dalle Jungfrau, quindi potete immaginare a livello di inquinamento luminoso sicuramente un impatto specialmente sul sud del Ticino. Bisogna dire che in Lombardia hanno varato delle nuove leggi, sia in Lombardia che in Veneto e in tante altre regioni italiane. Le leggi sono state varate, sono state riviste fine anno scorso e verranno l'attuazione prevista, mi sembra, per il 2006-2007.
E questo ci porta al discorso sulle leggi invece relative alla Svizzera. Mi sembra di aver capito che fino ad oggi non ce ne sono.
Allora, in Svizzera non ci sono delle leggi che parlano di inquinamento luminoso. Le uniche due leggi che riguardano in qualche modo questo argomento sono state varate nel cantone Argovia e nel cantone Lucerna, che vietano in modo assoluto i cosiddetti sky beam, sono quelle luci rotanti che vanno verso l'alto, tipo quelle delle discoteche.
Io comincio a lanciare il nostro numero, che è lo 084-803-0707, 0041-84, eccetera, eccetera, se ci chiamate dall'estero, perché naturalmente attendiamo le vostre considerazioni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, se ne avete da fare, le vostre domande, se volete porne, e magari, visto che abbiamo parlato di montagne, se qualche ascoltatore ci ascolta da zone impervie dove le luci sono limitate, ma pare da questi studi di Dark Sky l'inquinamento luminoso esiste comunque, può darci testimonianza in materia, per dirci sì, le stelle riesco a vederle, magari 20 anni fa le vedevo meglio. Insomma, potete chiamarci per ogni vostra curiosità o testimonianza. Adesso noi mandiamo un po' di musica a tema di buio, di notte, di luce, di spazio, e poi torniamo a parlare di inquinamento luminoso. Il cielo è sempre più blu, il grande Rino Gaetano, naturalmente lanciava un altro messaggio rispetto a quello dell'inquinamento luminoso, ma il cielo è sempre più blu, anche sempre più bianco durante la notte, perché l'inquinamento luminoso, come abbiamo detto con Stefano Klett, è in aumento. Un'ascoltatrice ci chiama per segnalarci che nella Foresta Nera c'è un paese, mi sembra di aver capito, che dopo mezzanotte spegne tutto, tutte le luci della località vengono spente per permettere agli abitanti di avere una notte buia. Questo è un primo passo che magari potrebbe essere esteso ad altri comuni virtuosi che volessero applicarlo. Adesso io, Stefano, lancio di nuovo il numero 084-803-0707 per chi volesse porre delle domande alla nostra ospite telefonica, che è la dottoressa Giuliana Proietti, psicologa, alla quale chiediamo, visto che ha scritto qualche anno fa anche un libro che si chiama Le fobie, di parlarci della paura del buio. Immaginiamo, visto che la nostra società, dottoressa, va sempre più illuminandosi, che magari questo possa dipendere anche dal fatto che la gente ha, per esempio, paura del buio. Secondo lei no?
Sì, sì, sicuramente la paura del buio è una delle paure più antiche, proprio atavica, è la paura più grande che abbiamo sin dalla nostra nascita. Non c'è niente che spaventi di più un bambino che trovarsi di notte in una stanza buia e non avere la possibilità di vedere i genitori, il volto della mamma rassicurante. Ma questo probabilmente ce l'abbiamo anche quando siamo adulti, tant'è vero che cerchiamo sempre le strade più luminose dove passare. È una scelta inconsapevole che facciamo, no? Tra una strada buia e una strada luminosa sicuramente andiamo verso la strada luminosa, e ben lo sanno quelli che mettono le insegne pubblicitarie, no? Colorate e grandi, perché proprio è un'attrazione che abbiamo verso la luce.
Stefano Cletti, il nostro ospite di Dark Sky, mi fa segno che lui non passa dalle strade luminose, ma naturalmente essendo dell'associazione Dark Sky lui fa eccezione.
Consideri che è una cosa molto importante dire che chiaramente la persona estroversa, cioè c'è una differenza anche nel carattere, è chiaro che la persona estroversa che non ha paura di mostrarsi in pubblico, che ha delle buone relazioni sociali, sta benissimo alla luce, mentre invece il timido, l'introverso, l'inibito preferisce il buio.
E questo è molto interessante. Allora, io ho letto diverse cose sulla paura del buio, anche nel suo sito www.psicolinea.it, che segnalo volentieri, visto che la dottoressa Proietti fa anche un'opera di consiglio, insomma, a chi vuole rivolgersi a questo sito e anche di divulgazione. Dopo aver parlato della paura del buio, vorrei farle, dottoressa, anche una domanda invece che riguarda la paura della luce, visto che parliamo dell'inquinamento luminoso come di un problema, della luce in aumento come di un problema, c'è anche qualche nuova fobia o magari vecchia fobia che va intensificandosi legata a persone che hanno paura dell'eccessiva luce?
Beh sì, in effetti come le dicevo, perché abbiamo riscontrato che attraverso degli studi e delle ricerche che non tutti amano essere al centro dell'attenzione. Quando ci si sente al centro dell'attenzione, quindi gli altri possono vedere le nostre emozioni, quindi il sudore, il rossore, il pallore, ci sentiamo come smascherati e quindi questa cosa ci fa perdere l'autostima, il nostro coraggio, l'energia. E quindi adesso accade sempre di più, cosa che invece una volta non accadeva, perché per quanto c'erano le candele, per quante candele potevano esserci, non c'erano queste illuminazioni così potenti, che addirittura a volte superano anche la stessa luce naturale, no? Allora in queste situazioni la persona può perdere veramente fiducia in se stessa e sviluppare questa fobia di andare negli ambienti illuminati. Io per esempio ho partecipato ultimamente ad una conferenza dove il relatore ha voluto spegnere le luci per creare l'atmosfera. Probabilmente si sentiva a disagio perché c'era un'illuminazione molto potente, quindi perdeva la fiducia in se stessa.
E allora ringraziamo la dottoressa Giuliana Proietti, psicologa, di essere intervenuta spiegandoci quello che è uno dei primi problemi che possiamo riscontrare appunto in relazione all'inquinamento luminoso che toccano l'uomo. Ce ne sono altri, per esempio disturbi del sonno, di cui parleremo più avanti con uno specialista. Noi la lasciamo libera, dottoressa, perché sappiamo che è molto impegnata e la ringraziamo ancora.
Grazie.
Buona giornata, arrivederci. Stefano Cletta, allora abbiamo capito che anche l'essere umano risente in maniere disparate dell'eccessiva illuminazione. Questo va sottolineato perché appunto altrimenti quello che voi cercate di denunciare rischia di passare come, ce ne sono tre che guardano le stelle e insomma va bene, ci dispiace per loro se non riescono a vederle bene come prima, ma pazienza.
No, sicuramente ci sono degli effetti, da una parte appunto il contatto che si ha verso l'universo, appunto ripeto, l'unica finestra che abbiamo verso l'universo è appunto il cielo notturno, se cancelliamo questo chiaramente cambiamo il rapporto che abbiamo verso l'universo. Una volta la società, le vecchie culture si basavano sulle stelle. Oggi se io esco a Lugano, guardo il cielo di notte, vedrò quelle due stelle o i pianeti, Giove e Saturno, perché sono belli luminosi, tutto il resto è sparito. Quindi anche quella curiosità non c'è più. Per quello che riguarda la paura del buio, è una cosa secondo me importante, che la paura del buio c'è specialmente se io improvvisamente spengo la luce. Quindi non vedo niente e ho paura, ma se io sono abituato, io sto spesso al buio per osservare il cielo, se io sto spesso, prolungo il mio tempo al buio, l'occhio si abitua e improvvisamente io vedo e mi sento a mio agio nel buio, perché questo buio non è poi così buio.
Allora, c'era una domanda per la dottoressa, che nel frattempo però ci ha lasciato, che diceva, ma chi ha paura del buio come fa a vincerla? Però questa considerazione di Stefano Klein mi sembra che possa essere un primo empirico consiglio, cioè abituare l'occhio al buio aiuta in fondo a vincere un pochino la paura del buio. Ci dispiace per l'ascoltatore che voleva una risposta dalla dottoressa, che nel frattempo appunto ha abbandonato la trasmissione. Tra un attimo avremo in linea anche il presidente della Società Astronomica Ticinese per parlare appunto anche dell'impatto sulla scienza e sulla passione di molti astrofili, astronomi che all'inquinamento luminoso. Prima, Stefano Kless, vorrei toccare brevemente di nuovo il tema invece artistico che riguarda appunto l'illuminazione sempre più esagerata dei monumenti, che secondo alcuni, ho letto documentandomi per questa trasmissione, rende questi documenti anche brutti e soprattutto diversi dalle intenzioni dei loro creatori, per esempio grandi architetti del passato che hanno creato chiese meravigliose che adesso sembrano un pochino un albergo di Las Vegas.
Sì, certo, c'è un po' quella tendenza di buttare tanti watt verso monumenti per mostrarli, però è vero che se si guarda bene ci sono chiese o monumenti che sono illuminati da una parte eccessivamente, quindi riflettono e si vede proprio biancore, punto e basta, e poi la luce riflette verso il cielo, quindi non solo verso il monumento, ma viene verso il cielo. Voglio fare un appunto dicendo che noi non siamo contro l'illuminazione a priori, noi siamo i primi che utilizziamo l'illuminazione, nell'astronomia si utilizza tanto l'elettricità, la luce l'abbiamo bisogno anche noi per vedere, noi siamo per un'illuminazione fatta bene, quindi che tenga conto di questa problematica.
La nostra trasmissione naturalmente è aperta al pubblico, io vedo le linee abbastanza impazzite. Comincio con il coinvolgere nella trasmissione, salutandolo, Paolo Bernasconi, presidente della Società Astronomica della Svizzera Italiana. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
E lo lascio un attimo in attesa perché do la precedenza a un ascoltatore, Fausto. Buongiorno Fausto.
Sì, buongiorno.
Ci dica.
Voglio dire, sono d'accordo con quel che diceva il signore dell'allenarsi a stare al buio,
sì.
Perché a mio parere non è che noi abbiamo paura del buio, noi abbiamo paura degli abitanti del buio, cioè dei mostri, dei fantasmi, di quello che si salta addosso, cioè non è la mancanza di luce, ma il buio si riempie.
Grazie mille Fausto, avremo...
È l'allenamento a fare, in fin dei conti il paura contengono una cosa meravigliosa, che è quella di farmi capire meglio chi sono, proprio attraverso questi abitanti.
Grazie mille Fausto, dopo parleremo anche di queste paure e di studi che dimostrano che spesso, per esempio, la paura di ciò che sta nell'oscurità non sempre è motivato. Prima di sentire Paolo Bernasconi sentiamo invece anche Silvano. Buongiorno Silvano.
Buongiorno.
Si dica.
Trovo il tema molto interessante. E siccome non mi sono mai posto il problema, vorrei sentire dal signor Klepp, se cito giusto il nome, che pensieri si sono fatti loro dell'organizzazione per diminuire questo inquinamento, diciamo questa illuminazione notturna, cioè se hanno già delle proposte concrete, cosa si potrebbe fare nei paesi, nelle città. Ascolto.
Una risposta.
Allora, noi si trova anche sul nostro sito, abbiamo fatto delle linee guida. Le linee guida sono molto semplici, sono 5 punti. Quando si vuole illuminare qualcosa, prima di tutto bisogna vedere la necessità. Ho necessità di illuminare quello che sto illuminando. Secondo punto è schermatura. Schermare cosa vuol dire? Vuol dire mettere le lampade in modo che illuminino solo quello che devono illuminare e non l'ambiente circostante o e il cielo. Terzo punto, la direzione. Direzione vuol dire metterla le luci orizzontali al suolo in modo che appunto non vadano verso altri luoghi. Quarto punto, il tipo di illuminazione, quindi non usare per esempio lampade a mercurio, ma utilizzare lampade al sodio, che tra l'altro a livello di risparmio energetico sono più efficienti. E quinto punto, proprio quello che diceva l'ascoltatrice prima, limitazione temporanea. Specialmente nelle insegne, è assurdo tenere accese le insegne tutta la notte, basterebbe magari fino a mezzanotte.
E naturalmente si risparmia anche un po' di energia. Paolo Bernasconi, presidente della Società Astronomica Ticinese, noi abbiamo volutamente lasciato un po' da parte l'aspetto che era in relazione all'attività astronomica e degli astrofili, perché aspettavamo di averla in linea. Allora, l'inquinamento luminoso quanto disturba, perché sappiamo che disturba la vostra attività?
Disturba parecchio, anche perché l'astronomia fondamentalmente non è una scienza sperimentale, noi non possiamo interagire con gli oggetti del nostro interesse, ma possiamo semplicemente aprire il più possibile gli occhi e cercare di capire il massimo della luce che ci proviene dagli astri, quindi dall'universo. È in sostanza, come già diceva Keplero, l'astronomo una sorta di corrispondente che attende le lettere che gli arrivano simultaneamente da tanti luoghi in tanti momenti diversi, e se questa corrispondenza lungo il tragitto viene modificata, noi perdiamo una parte di questa informazione. Quindi chiaramente l'astronomia vive sulla possibilità di osservare le deboli luci degli oggetti che esistono nell'universo, e già in quanto deboli basta poco per cancellare parte di questa informazione, insomma.
Ho letto che la ricerca scientifica e astronomica deve ovviare a questa illuminazione eccessiva trovando nuovi strumenti, spostando soprattutto gli strumenti.
Beh, certamente, ormai i criteri di base per la costruzione di un osservatorio sono da una parte il numero di notti sfruttabili, quindi notti serene, e dall'altro i bui, quindi avere un cielo il più buio possibile. Una volta non era difficile trovare dei siti che soddisfacevano questi criteri. Oggi, per soddisfarli, l'astronomo deve andare a cercare luoghi estremamente discosti e spesso anche abbastanza inospitali, quindi andare, non so io, in mezzo al deserto dell'Atacama o ai 4200 metri del vulcano Mauna Kea alle isole Hawaii. E questa situazione chiaramente rende un po' difficile di per sé il lavoro e soprattutto limita un po' le possibilità anche poi di sviluppo locale.
Prima di fare un'ultima domanda a Paolo Bernasconi, sentiamo un ascoltatore che è in linea, Giuseppe. Buongiorno,
buongiorno.
Giuseppe.
È una curiosità più che una domanda.
Prego.
Se è vero che la luce o l'oscuro creano all'uomo dei problemi, come fanno gli abitanti del Polo Nord che hanno 6 mesi di luce e 6 mesi di notte e 6 mesi di giorno?
Questo lo potremo chiedere tra poco quando avremo in linea un professore, un dottore del Centro Disturbi del Sonno del San Raffaele di Milano. Quindi resti in ascolto, io mi segno la domanda e lo chiederò a lui. Grazie mille Giuseppe. Paolo Bernasconi, un'ultima cosa. Noi a inizio trasmissione abbiamo detto un po' provocatoriamente che i problemi sono ben più numerosi, quelli naturalmente legati all'inquinamento luminoso, di quelli che possono avere i semplici astronomi o astrofili, che in fondo sono pochi rispetto alla popolazione. Ma non siete poi così pochi, gli appassionati del cielo sono tanti, no?
Sono tanti e probabilmente sarebbero di più se avessero l'opportunità di confrontarsi con il cielo buio ogni giorno, come capitava, non so, per 10-100 anni fa. In questo senso magari mi riallaccio anche un po' a un intervento precedente di un ascoltatore. È chiaro che se io perdo confidenza con il buio, con il cielo notturno, avrò anche poi delle paure legate un po' all'ignoranza di quello che è il cielo buio. In questo senso forse è chiaro, noi come astronomi professionisti e amatori lavoriamo anche per i nostri interessi, però trovo che sia veramente un peccato in generale per la popolazione aver perso contatto con questo elemento di fascino che ha caratterizzato in fondo un po' l'evoluzione anche scientifica del genere umano da sempre.
Grazie mille Paolo Bernasconi e buone osservazioni a lei e a tutti i membri della Società Astronomica Ticinese.
Molto gentile.
Ciao Paolo.
Arrivederci.
Allora, Stefano Klett, i nostri ascoltatori mi sembra abbiano varie curiosità un po' a 360 gradi legate a questo aspetto dell'inquinamento luminoso, che è un po' a 360 gradi per sua natura, perché va a toccare veramente vari campi.
Certo, quello astronomico è curioso anche se si guarda per esempio gli osservatori storici, l'osservatorio di Parigi è in centro Parigi, era in centro Parigi, oggi quell'osservatorio è chiuso, io l'ho visitato e ci sono solo ma lì è partita veramente l'astronomia a livello internazionale. A Zurigo l'osservatorio Urania è ancora attivo per gli astrofili, è proprio in centro a Zurigo, poi è stato spostato più in là per metterlo fuori città, l'hanno spostato al Politecnico, che è proprio lì sopra, era fuori città, oggi è chiuso anche quello e le attività vengono fatte fuori dalla Svizzera. Anche l'ultimo osservatorio, quello della Jungfrau York, mi sembra che è stato chiuso a livello di ricerca diciamo a livello di astronomia. Quello che è vero però è che gli astrofili, che sono gli appassionati di astronomia, non possono far capo a questi strumenti, quindi quello che fanno, prendono il telescopio dal giardino, da qualche località discosta, e osservano. E lì voglio ricordare che ci sono appunto astrofili anche molto conosciuti, come Stefano Sposetti, che ha scoperto un numero incredibile di pianetini ed è riconosciuto a livello internazionale, ed abita vicino a Bellinzona, quindi è una realtà.
È una realtà anche da noi, come abbiamo sentito anche da Paolo Bernasconi. Tra un attimo dovremmo avere in linea il dottor Zucconi, anzi lo vedo adesso sullo schermo e quindi lo saluto. Buongiorno dottor Zucconi del Centro di Disturbi del Sonno dell'Istituto San Raffaele di Milano.
Voi
siete degli specialisti di disturbi del sonno. La nostra curiosità era questa e la chiamiamo per cercare di esaurirla. I disturbi del sonno sono aumentati anche in relazione all'inquinamento luminoso? C'è una corrispondenza dell'eccesso di luce con i disturbi del sonno?
Sì, questa è una domanda intrigante, è un quesito sicuramente interessante, a cui peraltro io non ho una risposta, ma nessuno penso che abbia una risposta. Si possono però fare alcune considerazioni, che sicuramente la luce in generale influisce molto sul ritmo sonno-veglia. Influisce perché la luce è in qualche maniera uno dei sincronizzatori dei nostri ritmi, in particolare anche proprio del ritmo del sonno. Influisce molto, ad esempio, sulla secrezione della melatonina, che è un ormone che noi fisiologicamente abbiamo nel nostro organismo, che è molto importante per iniziare il sonno, per dare il là a tutta una serie di fenomeni che poi avvengono durante la notte. Quindi il fatto che ci sia un incremento della luce, specialmente degli orari che non coincidono con la luce, diciamo, solare, quindi con i ritmi normali, può influenzare molto la qualità e anche la quantità del sonno. Un esempio per comprenderci, ad esempio nei soggetti che lavorano a turno e che quindi devono stare svegli durante la notte, si sa che l'efficienza lavorativa e quindi il fatto di riuscire a stare svegli di più, meglio, non avere degli attacchi di sonno durante il lavoro notturno è migliorata proprio dal lavorare in un ambiente che sia molto luminoso e quindi perché la luce proprio in qualche maniera interferisce sull'inizio e sul mantenimento del sonno.
Le giriamo una domanda, dottore, che ci ha fatto un ascoltatore prima che lei si collegasse, un po' in relazione a quello che ha già detto, però l'ascoltatore diceva, una curiosità, se voi dite che la luce eccessiva comunque influenza le attività umane, come fanno gli abitanti del Polo Nord che hanno 6 mesi di luce e 6 mesi di notte? È in grado di spiegarci gli adattamenti fisiologici del loro corpo?
Sì, sì, sono degli adattamenti fisiologici. Infatti è normale che in queste popolazioni ci siano dei cambiamenti che sono molto influenzati dalla luce. Se noi andiamo a vedere i ritmi di queste persone, sono sostanzialmente molto diversi da quelli che troviamo noi. E anche per uno che vada a trascorrere un periodo di tempo in questi paesi rimane influenzato da questi ritmi. Io ricordo personalmente che quando sono stato per una settimana in Islanda, d'estate per un congresso proprio sui disturbi del sonno, ho avuto molta difficoltà ad avere un sonno stabile, anche perché c'era luce fino a mezzanotte circa e poi riprendeva la luce verso le 3-3:30 del mattino. Quindi se non si hanno delle tende o comunque qualcosa che limita questa luce, c'è una difficoltà proprio nel mantenere il sonno. Non dimentichiamo poi che ci sono anche una serie di effetti della luce, forse da questo punto di vista benefici, invece al contrario degli effetti del buio non positivi, invece sull'umore e quindi sulla psiche in generale, per cui ai disturbi del sonno spesso si è associato proprio un disturbo dell'umore, ad esempio le cosiddette depressioni stagionali, che sono molto più frequenti nei paesi ad alta latitudine come i paesi scandinavi, proprio nel periodo invernale in cui c'è un abbassamento della luce e che coincide anche con un'alterazione del ritmo del sonno, un ritmo del sonno molto lungo, molto spostato in avanti, che può provocare dei disturbi proprio in associazione a questi problemi depressivi.
Noi ringraziamo il dottor Zucconi del Centro Disturbi del Sonno dell'Istituto San Raffaele di Milano. Possiamo aggiungere una visione di un buon film che si chiama Insomnia di Christopher Nolan, in cui Al Pacino non dorme mai e si trova, se non ricordo male, in Alaska, che esemplifica molto bene questo discorso. Grazie mille dottor Zucconi di essere stato con noi. Noi adesso sentiamo un altro disco decisamente a tema, Stefano Klett, le chiedo di ascoltarlo insieme a me, insieme agli ascoltatori, e poi un'ultima parte legata anche ai problemi su fauna e flora. E qualcuno, probabilmente molti, avranno riconosciuto The Dark Side of the Moon, questo mitico disco dei Pink Floyd, l'ultima traccia si chiamava Eclipse, naturalmente parlava di una zona, una a questo punto delle poche, ma nello spazio forse ce ne sono parecchie che sono buie davvero, cioè la parte scura della Luna. Sulla Terra abbiamo detto Stefano Klett che invece l'inquinamento luminoso, almeno dalle nostre parti, crea parecchi problemi che vengono anche recepiti negativamente da flora e fauna. Giusto?
Certo, ci sono diversi punti, uno è quello degli uccelli migratori, ma
per il quale abbiamo un ospite che ce ne parlerà. La flora invece?
La flora sicuramente ne risente, cioè basta pensare nelle città dove si illuminano gli alberi, cioè quegli alberi sicuramente hanno un impatto a livello di crescita e sicuramente non ospiteranno mai un nido di un uccello, ecco. Un altro punto sono la flora, la fauna lacustre sulle rive ci sono, vicino alla riva ci sono diverse piante che crescono a una certa profondità, mettendo la luce queste piante non possono crescere, non riescono a crescere perché non hanno il loro ciclo notte e giorno e si spostano verso zone più profonde e in zone più profonde hanno difficoltà a resistere, quindi sono diversi gli effetti, ci sono diversi studi, purtroppo non c'è uno studio che dimostri, che metta insieme tutte queste correlazioni in modo sensato, ma una cosa vera è sicuramente quella degli uccelli migratori.
A questo proposito, Stefano Klett, abbiamo in linea Roberto Lardelli della Ficedola. Buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Che naturalmente si occupa di uccelli normalmente e quindi è in grado di dirci se effettivamente è stato riscontrato un impatto dell'inquinamento luminoso sulla fauna per quanto riguarda gli uccelli.
Certo, gli studi sull'impatto dell'illuminazione notturna sulla migrazione sono ancora agli inizi, quindi non si possono trarre delle conclusioni definitive, ma i primi risultati mostrano chiaramente che un impatto c'è, un impatto anche forte. Non dimentichiamoci che gli uccelli migratori, la gran parte dei migratori si muove di notte e per orientarsi ha bisogno anche di poter osservare la volta celeste, quindi di poter posizionare le stelle al punto giusto. Fonti luminose molto importanti possono perturbare questa percezione.
Ho letto che è una cosa particolare, che c'è una sorta di vera e propria barriera di luce che di notte si viene a creare in certi punti che appunto blocca questi uccelli. Qualcosa
esatto,
di
esatto. C'è un lavoro fatto in un parco naturale vicino a Roma che ha dimostrato come l'orientamento in quelle zone sia completamente perturbato, cioè gli uccelli veramente sono disorientati nel loro movimento. E recentemente anche uno studio fatto per l'impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa ha mostrato come, diciamo, la fonte luminosa presente sulla città di Milano provoca una deviazione significativa delle rotte migratorie. È stato fatto usando tecniche del Moonwatch, vale a dire osservando la Luna e gli uccelli che passano contro il disco lunare, e si è visto molto chiaramente che c'è un'influenza significativa. L'illuminazione notturna provoca anche degli effetti sugli uccelli che nidificano, il merlo per esempio che canta una di notte a Milano o a Zurigo, il pettirosso che dovrebbe starsene tranquillo a riposare durante il periodo invernale che invece è attivissimo, canta durante la notte, o ancora un caso recente, un falco pellegrino nella zona di Cagliari, è diventato praticamente notturno, ha cominciato a cacciare i migratori in una regione lucida, illuminata a giorno, quindi c'è una molteplicità di impatti, non tutti negativi evidentemente, che però rischiano veramente di stravolgere, specialmente per i migratori, le rotte di migrazione.
I giornali hanno parlato anche di un ormai quasi leggendario gallo di Mestre, che è diventato famosissimo perché cantava, credo, alle 10 di sera, riconoscendo in quell'orario, grazie alle discoteche, l'alba o qualcosa del genere. Ringraziamolo, Roberto Lardelli della Ficedola. Se qualcuno da casa, ancora, ci sono ancora un paio di minuti, ha qualche gallo che canta un'ora strana, o hanno dato gli uccellini che cantano a orari inconsueti, ha ancora tempo di chiamarcelo 084 803 0707 per comunicarcelo. Noi intanto con Stefano Cletto vorremmo dire due parole conclusive anche su quello che si sta rivelando un po' un luogo comune, cioè che illuminare di più tiene lontana la criminalità, perché mi sembra di aver capito, da quanto mi diceva prima della trasmissione, che ci sono degli studi che dicono non il contrario, ma insomma che tolgono un po' di certezze su questo campo.
Sì, certo, quello che bisogna notare è che illuminare troppo sicuramente crea fortemente delle zone, degli angoli molto bui, e questi angoli molto bui è facile anche nascondersi.
Paradossalmente,
è meglio, non diciamo non illuminare, ma illuminare in modo moderato.
Questo non lo dite voi, così per dire, esatto, ma c'è uno studio britannico,
c'è uno studio australiano che prende in considerazione diverse realtà in tutto il mondo, e ci sono stati degli esperimenti che sono stati fatti in campus universitari americani, dove hanno provato a spegnere le luci di notte e sono riusciti a risparmiare cifre impressionanti proprio dovute a vandalismo.
I nostri tecnici intanto stanno spegnendo le luci dello studio di regia per farti uno scherzo, che però rende bene l'idea di quello che forse dovremmo o potremmo fare un po' più spesso, cioè spegnere qualche luce non necessaria magari durante il giorno, ma anche durante la sera, per esempio quella della stanza dove non c'è nessuno in casa, che magari rimane accesa più del dovuto.
Qui è toccato un punto molto importante, che è quello del risparmio energetico. Non dimentichiamo che se una buona parte della luce va verso il cielo, questa è luce spazzatura che va a finire a disturbare, punto e basta. Se noi illuminiamo in modo più sensato, usando tecnologie adeguate, riusciamo a risparmiare una buona parte di luce.
Allora, Stefano Cletto, siamo in conclusione, lasceremo la parola conclusiva a un nostro ascoltatore che è già in linea, ma prima, per chi fosse curioso, interessato, volesse avere informazioni ulteriori su questo argomento, cioè l'inquinamento luminoso, diamo gli estremi per raggiungere l'associazione Dark Sky Ticino, Dark Sky Svizzera se qualcuno ci ascolta naturalmente dalla Svizzera tedesca o francese.
Allora, il sito della Dark Sky Svizzera è www.darksky.ch, poi lì trovate il link verso la nostra sezione Ticino.
Che è
www.darksky.ch/T, sì.
Che è molto semplice, lo diciamo.
Ok, per contattarci invece via postale è casella postale 316 a Camorino. Siamo aperti noi a nuovi soci
e anche a segnalazioni,
sì, non siamo l'ufficio reclami,
però cercate di censire un pochino.
Cerchiamo di censire, nel senso, abbiamo creato nel sito per esempio un album fotografico del Ticino, vogliamo documentare un po' meglio il fondo cielo in varie zone del Ticino, quindi verso fine di quest'estate saranno disponibili nuove foto. È un sito vivo, tra l'altro nel sito trovate anche una mailing list dove potete gratuitamente partecipare e quindi creare una sorta di tavola rotonda virtuale.
E allora lasciamo alla curiosità dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, www.darksky.ch/ti. Un altro sito, lo segnalo io, è quello che si chiama www.celobuio.org. È un sito italiano interessante perché in una sezione segnala tutte le fonti di illuminazione rispettose, tra virgolette, dell'inquinamento luminoso, quindi quelle che permettono di risparmiare energia e di non disperdere eccessivamente la luce, magari verso direzioni che non sono quelle che in fondo uno vuole illuminare, per esempio verso il cielo, che spesso è la direzione principale delle luci e magari la luce serve per illuminare a terra. www.cielobuio.org. Noi ringraziamo Stefano Clet di Dark Sky, ma come avevo anticipato, la parola conclusiva la lasciamo a un nostro ascoltatore, a Salvo. Buongiorno Salvo.
Sì, buongiorno.
Prego.
Ma nulla, intervenivo in questa trasmissione sebaita, dove Seba sta per stella e i sebaiti si radunavano vicino alla piramide di Cheope per adorare le stelle, per ricordare com'è. Appunto, come diceva il poeta, siamo fatti della stessa materia dei sogni, è un antico sogno, un antico mito, diceva che l'uomo è frutto di una ierogamia cosmica, dove iero sta per sacro e gamia è nozze, quindi di una nozze sacra tra il cielo tra la terra e il cielo. E infatti in una laminetta trovata vicino a Creta, si dice, e questo mi piace ricordarlo, chi sei e donde sei? Sono figlio di terra e di cielo stellante, questo diceva la laminetta. E forse l'inquietudine dell'uomo moderno è data dal fatto che risorsono di questo ricordo, di questa sua lontana genitura. E quindi è attraverso il fatto che non vede le stelle, no?
Grazie mille Salvo, siamo in conclusione e chiudiamo la nostra trasmissione con le tue parole, aggiungendone solo una che mi piace dire, perché ha citato il poeta, o un poeta, citiamone un altro e diciamo, è uscito